internazionalmente noto per il Guggenheim Museum di Bilbao e più recentemente per la Fondazione Louis Vuitton a Parigi. È uno dei maggiori esponenti del decostruttivismo architettonico. Nel 1989 ha vinto un premio Pritzker, ovvero il corrispettivo del Nobel per l'architettura. Ha costruito una casa danzante a Praga per poi ricevere l'AIA Gold Medal nel 1999, un leone d'oro alla carriera alla Mostra Internazionale di Architettura di Venezia nel 2008 e un 25 Year Award nel 2012, riconoscimento annuale dell'American Institute of Architects per progetti che abbiano mantenuto la loro carica innovativa per più di una generazione. Di chi vi sto parlando? Ma di Frank Gehry, naturalmente.
Dannati Architetti è la serie podcast che racconta in ordine cronologicamente sparso le vite dei più celebri maestri dell'architettura, spaziando da grandiosi progetti e geniali follie a gossip e curiosità. Che poi, ecco, non è la serie, cioè, sono io che ve li racconto. Io sono Chiara e sono l'autrice e la voce di questo podcast. Ah, già, dimenticavo. Sono un architetto.
Non è una novità l'idea secondo cui l'architettura possa profondamente influenzare un luogo e talvolta trasformarlo, ma l'architettura e qualunque forma d'arte possono trasformare una persona e talvolta persino salvarla. Così si racconta Ephraim Owen Goldberg, noto come Frank Owen Gehry, riconosciuto come uno dei massimi esponenti mondiali del decostruttivismo architettonico per via del suo processo di scomposizione dell'edificio in una serie di unità volumetriche poi riassemblate secondo criteri apparentemente illogici. Fin dagli esordi studia e approfondisce la relazione fra architettura e scultura e sviluppa una predilezione per le curve e le linee oblique, sperimentando audaci accostamenti tra prodotti della grande industria come legno compensato, lamine ondulate in acciaio o in complesse leghe a base di titanio, pannelli solari ed elementi poveri appartenenti al paesaggio metropolitano come reti metalliche, frammenti di vetro e altri oggetti di recupero. Questo utilizzo spasmodico di materiali diversi e così tanto inusuali ricorda quasi la tecnica del collage artistico. Gehry nasce a Toronto, in Canada, nel 1929 da una famiglia ebraica originaria della Polonia. Poi si trasferisce presto negli Stati Uniti dove si laurea in architettura nel 1954, frequentando però la Southern California. E in seguito otterrà anche un diploma in progettazione urbanistica dalla Harvard University. Dopo un soggiorno a Parigi della durata di un anno circa, che lo vede impegnato a studiare tanto le opere più recenti di Le Corbusier quanto anche le cattedrali romaniche, francesi e tedesche, rientra ancora una volta negli Stati Uniti e apre, e qui siamo nel 1962, il suo primo studio professionale a Los Angeles. Ben presto diviene noto ed apprezzato per via del processo di rivoluzione del modello della casa unifamiliare americana, attuato nella California intorno agli anni 70 e 80. Embrione della produzione di questa primissima fase è la casa progettata per la propria famiglia a Santa Monica nel 1978, la prima opera a suscitare interesse, stupore e anche disapprovazione. Si tratta infatti di un'architettura di rottura e rifiuto della tradizione, con forme che rifuggono tutto ciò che è lineare e geometrico. Un collage cubista piombato nella strada per caso, così lo definisce Barbara Goldstein nelle pagine di Domus nel 1979. E sempre la Goldstein continua dicendo: nella sua casa, Gehry non solo distorce la prospettiva, ma ci presenta l'architettura come somma delle parti. C'è impossibile cogliere l'insieme perché i nostri occhi continuano a spostarsi da una superficie all'altra. Certi spazi interni, come il soggiorno, che da certi angoli sembra seguire la prospettiva classica, in realtà ci ingannano. Il dato dirompente, quindi, e anticonformista è costituito dall'accostamento libero e informale di pezzi trovati per dare vita a una decostruzione tra il loft industriale e la scenografia. Così dall'esterno abbiamo un grosso cubo in vetro rinforzato da rete che penetra fracassando una parete perimetrale. Per la prima volta forse la trasformazione della casa di un architetto la si ammira perché non moderna, non finita, non a prima vista disegnata. Né tantomeno eclettica, è vecchia e nuova e totalmente diversa, bisogna goderla come un oggetto a sé stante. E così conclude Barbara Goldstein. Ed in effetti è proprio per questa originalità che Gehry fece la differenza nel 1978. Immaginatevi il classico quartiere di casette americane tutte uguali e precisine, con i loro recinti e giardinetti curati. Poi arriva lui e, con il più originale degli abusi edilizi mai visti nella storia, trasforma la sua casa. Vabbè, ovviamente scherzo, si fa per dire. Comunque, trasformò del tutto l'obsoleto edificio a padiglione preesistente, inglobandolo in una nuova struttura con una pianta U, utilizzando un linguaggio informale e anche disadorno, fatto di materiali grezzi, di riciclo e industriali. Il pavimento della cucina addirittura è in asfalto stradale, il rivestimento esterno è in pannelli di latta e fogli di compensato, le balaustre delle numerose passerelle del piano notte sono gabbie oblique in rete metallica simile a quella utilizzata per i pollai. Dalle facciate della casa questi materiali si insinuano all'interno, andando a disegnare una sorta di paesaggio domestico post-apocalittico, che lo stesso Gehry ha definito cheapscape, e che viene riproposto anche in altre case, come la Familian a Los Angeles, sempre del 78, la Wagner a Malibu, sempre del 78, la Spiller a Venice, tra il 78 e il 79, e per l'abitazione di un cineasta a Los Angeles nell'81, e anche poi per i primi progetti non residenziali, come il piano per i nuovi edifici della Loyola Law School. Ecco, questo Loyola riflette sul tema dello spazio aperto, stavolta come matrice di insediamento. Il campus è un punto di svolta nella carriera di Gehry, che progressivamente sposta il suo focus, il focus della propria attività, dalla metà degli anni 80 in poi, e quindi costruisce in sequenza l'Istituto di Psichiatria a Yale, il centro commerciale Edgemar a Santa Monica, l'Aerospace Museum di Los Angeles, tutte opere che però sono incentrate sul ruolo sociale urbano di strade e piazze, interne ed esterne, che vengono concepite come scene teatrali. Il successo aveva già portato Gehry, assieme ad altri 20 architetti internazionali, a ricevere da Paolo Portoghesi l'invito a realizzare una delle facciate per la strada nuovissima alla Biennale di Venezia nel 1980. E il suo progetto in particolare si esplica in una interpretazione postmoderna del tradizionale sistema costruttivo americano del balloon frame, utilizzato per incorniciare un'ipotetica finestra d'arco ribassato dell'arsenale veneziano. Ma il vero punto di svolta di Gehry è individuabile nella prima mostra monografica a lui dedicata, tenutasi a Minneapolis nel 1986, e il cui allestimento è opera dello stesso Gehry. Questo evento di straordinario successo mediatico gli consente di raggiungere una vastissima audience, al punto da riuscire a vincere, 3 anni più tardi, il prestigioso Pritzker Prize. Nel frattempo Gehry avvia la costruzione del Vitra Museum a Weil am Rhein in Germania, e qui siamo tra il 1987 e il 1989. Abbiamo già parlato di questo luogo iconico per l'architettura contemporanea nella puntata dedicata a Zaha Hadid, che realizzò infatti nello stesso complesso la Fire Station, che è uno dei suoi primi progetti. Tornando al caro Frank, questo edificio sancisce un altro bel cambio di rotta, perché ha una pianta rettangolare, delle rampe, delle scale, dei lucernai e tettoie che generano un apparente scontro tra le parti, proiettandosi verso lo spazio circostante, ma soprattutto facendo notare questo importante passaggio dal collage materico tipico delle case californiane di cui abbiamo parlato prima alla monomatericità dell'intonaco bianco, riconfermato dopo averne fatto ricorso nel progetto per la biblioteca Francis Goldwyn a Hollywood. Qui l'attenzione si sposta sugli scenografici effetti luminosi connessi all'introduzione dei volumi secondari, che nel complesso danno vita a uno dei primi esempi dell'architettura scultura di Gehry, ispirata alla plastica futuristica di personaggi come Boccioni e condotta attraverso tutte le opere degli anni 90. Tra le costruzioni del periodo si segnala l'edificio dell'American Center a Parigi del 1988, che per la prima volta introduce il tema del volume cilindrico estruso. A seguire, la straordinaria eco suscitata dalla Walt Disney Concert Hall di Los Angeles 1988-2003 e soprattutto dal lungo e complesso cantiere del Guggenheim di Bilbao, costruito tra il 91 e il 97. E questa è forse l'opera più iconica in assoluto, che ha contribuito a rivoluzionare il concetto di museo contemporaneo come opera d'arte in quanto tale, come motore dei processi di riqualificazione urbana per aree fortemente degradate. Qui nello specifico parliamo delle banchine dismesse del porto fluviale. Il Guggenheim è descrivibile come una sorta di astronave in titanio atterrata lungo le sponde del fiume ed è certamente uno degli emblemi dell'architettura del XX secolo. Gehry ha potuto realizzarlo solo mettendo a punto un nuovo approccio progettuale, perfezionato nel corso degli anni a venire, con bozzetti, modelli grezzi che vengono utilizzati per verificare gli effetti tridimensionali delle prime ipotesi progettuali. E poi, individuata la soluzione migliore, questi vengono tradotti in disegni bidimensionali grazie a un complesso software derivato dalla progettazione di strumentazione aerospaziale. Questi disegni sono poi la base di ulteriori prove e modifiche attuate per adattare gli spazi interni al volume abbozzato con il plastico. Ed è così che comincia Gehry, e Gehry sarà il primo ad utilizzare poi alcuni strumenti più sofisticati, proprio legati alla modellazione 3D, in quanto le sue forme, essendo molto complesse, ad oggi sono molto più facilmente gestibili in questo modo. Ad ogni modo, il planetario successo dell'operazione Bilbao ha consentito a Gehry di portare al compimento innumerevoli progetti e di comparire addirittura come prima archistar all'interno di un cartoon. E non un cartoon qualsiasi, sto parlando dei Simpsons, serie animata che spesso ospita camei di personaggi noti. Gehry ha fatto la sua comparsa in un divertentissimo episodio andato in onda nell'ormai lontano 2005. E nella puntata, recuperabile online, io ve la metto in descrizione, accetta di costruire un auditorium per la cittadina di Springfield, ispirandosi alle forme di un foglio accartocciato che lui stesso butta a terra e che somiglia moltissimo proprio al progetto del Guggenheim di Bilbao, in effetti.
Dear Mr. Gehry, would you please build a concert hall for our town? We may not be the biggest city or the prettiest, but we were the first city in America to abandon the metric system.
Frank Gehry, you're a genius. Behold the new Springfield Concert Hall.
Trattandosi tuttavia dei Simpson, ovviamente succede l'imprevedibile, o forse, in realtà è prevedibile, ovvero che la cittadinanza inizia man mano a disinteressarsi alla costosissima costruzione che finisce per diventare un carcere.
Get off my masterpiece, you punks! I'll call your mothers!
Yo, Frank Gehry! Like curvy linear forms much?
Anni dopo questa comparsata, Gehry stesso disse che si trattava di una storia molto molto divertente, ma che lo perseguitava da anni, perché tendenzialmente chi vedeva l'episodio tendeva a crederci. A cavallo degli anni 2000 e spingendo sempre più in là i limiti dell'architettura, Gehry ferma una carrellata di architetture che si discostano dalla normalità, dalla tradizione e dagli stereotipi. Ve ne elenco solo alcune perché sono davvero tantissime, poi magari inserirò moltissime di queste nella bacheca Pinterest dedicata all'episodio e anche su Instagram perché ho avviato un profilo dedicato proprio a Dannati Architetti che mi è utilissimo per approfondire proprio alcune opere che seleziono e che ritengo insomma essere quelle più importanti o comunque le quali sono più legata poi anche su vostro suggerimento. E quindi se mi seguite su Instagram potete leggere poi nei post le storie relative ai vari edifici, perché in puntata descrivere delle opere che sono comprensibili ovviamente molto meglio attraverso un approccio visivo è un pochettino difficile, quindi qui vi racconto prevalentemente la vita, i fatti degli architetti, ma le opere magari le vediamo più nello specifico in altri luoghi. Tutte quante queste cose le trovate nel link che vi metto in descrizione, che è quello dove trovate tutto relativo a Dannati Architetti. Fine della parentesi. Tornando alle opere, il DZ Bank Building di Berlino del 2001, la AGO Art Gallery of Ontario, l'Interactive Corporation Art Quarter a New York, la Gehry Tower a Hanover, il Ray e Maria Stata Center a Cambridge, la Brian Tenso House a Los Angeles, la sede di Facebook nella Silicon Valley, insomma, sono davvero tanti. Comunque la costruzione, ecco, del Guggenheim di Abu Dhabi sarà l'ultimo anello della catena di musei in franchising che Gehry stesso ha contribuito a creare con l'esperienza di Bilbao, fino ad arrivare alla totale eterogeneità espressiva e all'ancora più libera articolazione di spazi e materiali. E questo lo fa, proprio lo attua nel vero senso della parola, con la Fondazione Louis Vuitton a Parigi, un nuovo ed ulteriore esempio di sfruttamento delle potenzialità di torsione dei materiali edili. Germano Celant nel catalogo della mostra da lui curata nel 2009 alla Triennale di Milano e che riunisce tutti i progetti di Gehry realizzati a partire dall'importante svolta stilistica del 97, costituito appunto dal Guggenheim Museum di Bilbao, scrive: dinanzi alle architetture di Gehry si è di fronte a entità complesse che si accavallano e si intrecciano, si muovono e si fondono per evidenziare una polifonia di spasmi e di trame, quasi fossero volumi e superfici in continua pulsazione. Queste parole rendono benissimo, secondo me, l'idea della complessità delle architetture di Gehry e di quanto siano scultore ed esito di anni di sperimentazioni manuali, plastici di studio, cartoncini accartocciati e solo in seguito riportati in 3D per studiarne al meglio le forme e realizzarle in opera. Quindi possiamo dire che l'architettura di Gehry si è evoluta molto nel corso degli anni, perché inizialmente era povera e lo vide emergere anche nel mondo del design, al quale si oppose demolendo le sue sedie Easy Edges dei primi anni 70, che è una linea di successo di mobili in cartone che mostrava le qualità scultoree di un materiale umile. Ma in questo caso Gehry ebbe il timore che sarebbe stato etichettato come designer di mobili. Poi oltretutto i prezzi di queste sedie aumentarono a dismisura man mano che aumentava la sua popolarità, andando però contro il suo obiettivo, ovvero quello di creare pezzi convenienti. Ecco, come dicevo, le cose sono un po' cambiate perché le sue opere, ecco, non sono esattamente riconosciute per i prezzi convenienti, anzi spesso sono anche criticate per problemi tecnici e di manutenzione, cose difficili da gestire, acqua che entra e cose così. Ma succedeva anche alle Corbusier, quindi dai, è abbastanza alla prassi in Dannati Architetti, no? Infiltrazioni a parte, oltre al sopracitato Pritzker Prize, Gehry è stato il primo architetto a ricevere il Dorothy and Lillian Gish Award nel 1994 e nel 2008, come dicevo in introduzione, il Leone d'Oro alla carriera durante l'undicesima mostra internazionale di architettura alla Biennale di Venezia. Ecco, per la nostra città lagunare ha progettato la sua prima opera italiana, il Venice Gateway, terminal nautico di collegamento tra l'aeroporto Marco Polo e il centro storico veneziano. E visto che parliamo di mare, mi permetto di fare un collegamento forzatissimo, forse, con la presenza dei numerosi rimandi al mondo navale e marittimo, spesso ricorrenti nelle opere di Gehry. Dalle corde alle reti delle prime case, come anche l'uso del ferro corrugato e di altri materiali particolari. Ecco, la ragione è legata alla sua attivissima infanzia ed è la diretta conseguenza delle lunghe ore e dei sabati mattina passati al negozio di ferramenta di suo nonno, anche delle sessioni di disegno con sua madre, che lo incoraggiò e lo spinse verso la carriera artistica, e delle giornate a pescare con il padre. Frank è infatti un grande appassionato di pesca e ha una curiosa ossessione per i pesci, che manifesta in diverse sculture, oggetti di design e anche opere architettoniche. Oltre a considerare la forma del pesce perfetta, si dice che Gehry, dopo aver accidentalmente frantumato una lampada sulla quale stava lavorando, trasse ispirazione dalle schegge, che gli ricordavano le scaglie. Per la prima serie delle sue famose fish lamps, che poi ha rifatto successivamente, costruì alcune armature in fil di ferro modellate a forma di pesce, sulle quali incollava poi singolarmente dei frammenti di color core, un laminato plastico, creando evidenti richiami alle caratteristiche morfiche dei pesci. Da allora, ed era il 1984, il pesce è diventato un motivo ricorrente nel lavoro di Gehry. Il massimo esempio è infatti il Pesce d'Oro, una mega opera d'arte situata sul lungomare di Barcellona, che in realtà è poi una tettoia che copre ristoranti e locali, e viene costruita durante i Giochi Olimpici del 1992. È costituita da una struttura metallica color oro realizzata in acciaio inox, alta 35 metri e lunga 54, e il cui aspetto, grazie a degli speciali pannelli, cambia a seconda dell'intensità e della direzione dei raggi solari. Ma il pesce ha anche un significato ben più doloroso, se vogliamo, perché Frank ha origini ebraiche e anche molto umili. E peraltro, per permettersi gli studi, che ha terminato anche con fatica a seguito di diverse bocciature, dovette fare mille lavori, fra cui anche il camionista. Veniva quindi spesso emarginato, soprattutto da piccolo, e discriminato dai suoi coetanei, che lo disprezzavano e lo chiamavano proprio fish, pesce. Inizialmente sarà proprio il ricordo di questa difficoltà di inserimento, ma anche per volere della moglie Anita, soprattutto, che decise di cambiare cognome, con il desiderio che non capitasse una cosa del genere alle sue figlie, in quanto Goldberg, il suo cognome originale è notoriamente ebraico e letteralmente significa collina d'oro. Sarà forse il motivo per cui il suo pesce gigante è proprio dorato? E questa è una mia riflessione personale. Tornando al nome, perché proprio Gary? Ebbene, la scelta è legata alle lettere la cui forma e ordine imitano graficamente il cognome originale, Goldberg, quindi con la G, la stessa prima lettera con il picco nel mezzo, e la lettera con un discendente alla fine, quindi anziché la G finale di Goldberg, la Y di Gary. È così quindi che si trasforma un nome in un vero e proprio esercizio di progettazione. Ora poniamoci la solita scomoda domanda che un po' ci siamo indirettamente posti nelle altre puntate. Il lavoro di Gary, secondo voi, è o non è architettura autocratica o arbitraria? Ve lo chiedo perché, come molti altri dannati architetti, anche Gary viene spesso frainteso e associato a quella figura artistico-egocentrica che si preoccupa meramente ed esclusivamente della creazione di forme. In merito a questa domanda vi leggo quello che rispose Paul Goldberger, scrittore che segue Gary dagli anni 70 e che ha scritto per lui una splendida biografia di 450 pagine dal nome Building Art. L'architettura di Gary non è un'architettura autocratica o arbitraria, è un'architettura che ha un suo linguaggio formale. Difatti la sua immaginazione non è mai in dubbio, ma ciò che non è abbastanza spesso capito è che vuole localizzare il suo lavoro dove si incrociano la linea dell'immaginazione e la linea della risoluzione dei problemi. Ma è visto troppo spesso come una o entrambe le parti. Coloro che considerano la risoluzione dei problemi un'intrusione nella loro libertà come figure creative e quelli che vedono la creatività come una licenza per l'indifferenza alla risoluzione dei problemi. Ed entrambi hanno torto. La natura fondamentale dell'architettura è che sono entrambe le cose messe insieme e penso che Gary lo rappresenti molto. Vero o non vero, opinioni o non opinioni, non si può certo dire che Gary non faccia sognare con le sue opere e grazie a questo abilissimo gioco di parole vi segnalo Frank Gehry, creatore di sogni, il film documentario del 2005 diretto dal regista Sidney Pollack, grande amico di Frank, poi deceduto purtroppo nel 2008. Fu Frank a proporre a Sidney di girare un documentario su di lui. E lo stesso Sidney gli rispose: ma sei matto? Io non ho mai fatto un documentario in vita mia e non so niente di architettura. E Gary, è per questo che sei perfetto. Quindi Pollack impiegò la bellezza di 5 anni per farlo e il risultato è un'amabile chiacchierata che però non manca di aneddoti e anche critiche. Gary è universalmente riconosciuto come un tipo simpatico e socievole. Se ti rechi a Santa Monica, puoi incontrarlo facilmente in un bar o presso la sua celebre quanto appariscente dimora, la stessa di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata, come successe infatti ad una mia amica, nonché architetto, che trovandosi a passeggiare proprio lì davanti, lo incontrò, gli chiese una foto e lui, sorridente. Ma in realtà ho anche un'altra testimonianza di questa sua simpatia, di questo suo essere molto alla mano, ed è di altri due amici, anche loro architetti, una coppia sposata, che una mattina, trovandosi a Los Angeles, entrarono in un ristorante, ancora praticamente vuoto perché non era propriamente l'ora di pranzo, e uno dei tavoli di questo ristorante era occupato da tre persone, due ragazzi e un signore anziano. Su questo tavolo un sacco di fogli, disegni, schizzi, e al che hanno pensato giustamente, cioè siamo architetti, abbiamo trovato gli architetti anche qua, per poi rendersi conto che il signore anziano non era proprio uno sconosciuto, perché era proprio Gary, accompagnato dai suoi due figli maschi avuti dalla seconda moglie, che a quanto pare hanno intrapreso anche loro la carriera artistica, infatti credo che uno sia architetto e l'altro proprio un artista. Quindi poter incontrare un personaggio di un tale calibro al tavolo a fianco al tuo è qualcosa di incredibile. Quindi si sono avvicinati a lui, si sono presentati raccontandogli che erano degli architetti, dei giovani architetti sposati, e lui, molto contento di questo incontro, gli ha proposto una visita presso il suo studio. Quindi qualche giorno dopo sono andati a trovarlo allo studio, hanno fatto questo giro in questo posto magnifico che è poi la fonte di progetti eccezionali di un super personaggio del mondo dell'architettura che però ha conservato quella parte di umiltà e di cordialità che non sempre, insomma, sono caratteristiche tipiche delle archistar. Detto questo, mi permetto di fare una doverosa chiusura in onore di un brillante, ormai 91enne, architetto e del movimento decostruttivista di cui è fautore, nonché fra i massimi esponenti assieme a Daniel Libeskind, Ren Kolas, Zaha Hadid e Peter Eisenman. Della sua opera possiamo notare 5 momenti principali che si intersecano fra loro, dando vita a edifici e progetti che non si possono incasellare facilmente solo in uno di essi. La fase dell'assemblare, ovvero il trampolino di lancio della sua attività architetturale raggiunta a 40 anni, quindi insomma non proprio prestissimo, che lo vede uscire da uno stile funzionalista grazie alle sue prime case, fra cui la sua, e riformulare quindi le ragioni del costruire, dalla struttura, dalla forma, la funzione, la luce, e quindi concepisce l'idea del cheapscape di cui abbiamo parlato, cioè l'architettura fatta con elementi banali, con materiali poveri, ma che trasmette proprio per questo un'infinita serie di significati, soprattutto legati alla relativamente nuova vita metropolitana. Poi in un secondo momento viene la fase dello spaziare, in cui è attratto da un uso narrativo della composizione dei volumi, che affonda nel sentimento antirinascimentale e aprospettico del romanico, infatti lo studia moltissimo. Non solo ciò porta alla ricerca di un autonomo valore plastico e figurativo di ogni singolo edificio, ma crea una nuova consapevolezza dello spazio pubblico come spazio intercluso tra edifici. Proprio le rotazioni e i movimenti che intercorrono tra gli edifici costituiscono questo spazio dinamico all'aperto. E in merito a questa fase cito la Loyola Law School. Il terzo momento è quello del separare, e in questa fase la penetrazione è accompagnata da materiali, volumi, forme, libere e astratte. Tutto è usato per formare una creazione tridimensionale dinamica. Ecco, un esempio sono il Museo dell'Aeronautica o la Biblioteca di Hollywood, dove elementi in rilievo si staccano dalla ossatura principale dell'edificio, creando un'idea di netta separazione. La quarta fase è quella invece del fondere, perché da sempre Gary è attratto dalla scultura, specialmente dalle linee di forza, che sono direttrici protese a penetrare l'aria e irradiare di sé l'ambiente circostante. E si fa avanti quindi in questa fase il concetto di traiettoria. Non rette, ma archi, parabole, linee curve, ovviamente, che creano nuovi volumi e nuovi spazi. Ecco, queste nuove idee si riflettono in edifici come il Museo alla Vitra, per esempio, e il Museo Weizmann a Minneapolis. Infine, questa è l'ultima fase, la più complessa, la più evoluta, che è quella del liquefare. Ecco, durante questa fase Gary sperimenta nuovi generi di architettura d'avanguardia. Le sue opere sono come guanti continuamente rigirati su loro stessi. Si perde la percezione interno-esterno. E qui supera quasi la dialettica collisione-traiettoria, avventurandosi in un qualcosa di liquido e continuo. Un futuro liquido e continuo. Il più famoso esempio della fase del liquefare è il celebre e prestigioso Museo Guggenheim, edificato a Berlino nel 97. Spero di avervi fatto una sintesi utile per capire la figura di Gary e concludo l'episodio con le parole di Fulvio Race. Alla prossima puntata. Frank Gehry ha come architetto un passato poco ortodosso, nutrito di passioni non convenzionali per l'arte e per la vita, progressivamente riflesse nell'espressione di una maniera fortemente estremizzata, affascinata dalla sporcizia visiva della città. L'architettura delle sue case è stata il grido liberatorio di una guerriglia estetica che ha celebrato il brutto, l'ordinario, il banale, come ingredienti di una bellezza cheap, come il fascino di una Cenerentola Grange vestita di stracci.